Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
Come parla?
Facciamo l'appello. Oggi c'è l'arrivo della TAV e una partita di calcio.
Allora niente appello. È vista?
E se non vuole cassa dei denari, ragazzi,
grazie. Oh, così sono 21 cassa e 6 denari, faccio cassa dei denari, perché 7 bello, 4 e 0, va.
Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
E dopo dai, no, che servizio?
Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
Ma come 7 le coppe? Se la partita prima c'avevi 7 denari, ha detto che erano 7 bello.
Perché prima hai fatto i cassa te, ma mo fatto i cassa io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa cassa è battezza.
Se il monologo inizia con lei,
sì,
che dice questa cosa.
Lui... Sì, sì.
No, perché ripeto, non conosco il.
No, capisco
il modo del testo, non si possa.
Poi non la conosco neanche.
La gamba mia, arriva sta pizza! Come riesci?
Io ho detto la pizza da portare.
Perché mangiare sempre calmi, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico. Il pubblico non deve mai sapere cos'è che ci accade, cos'è che ci opprime e poi andrà.
Tito, tu dai finto il tetto, ma tu ti devi tanto che fai finto.
E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
Ma no, il protagonista sei tu.
Con una battuta sola.
Ma è la più importante.
Sì.
Smorza, abbassa.
Buonasera a tutti, a tutti, bentrovati, ben sintonizzati, bentrovate, ben sintonizzate. Questa è Radio Città Aperta.it, non smorzà bassa per questo mercoledì, ottavo giorno di settembre del 21esimo anno del nuovo millennio. Riccardo Maria, farvi compagnia fino alle ore 20 più o meno. E siamo qui in diretta dagli studi di via di Casal Bruciato 27/31A ed eccoci qua con la musica. Ricordo i contatti, anche se siete qui li conoscete evidentemente: 347 24 500 20, numero della diretta 0688 980443, Skype Radio Città Aperta, Twitter, Facebook, tutto Radio Città Aperta. Facebook abbiamo anche la pagina, il gruppo, quello con su quale mi diverto a postare un sacco di cose, con il logo arancione. Per ascoltarci online, chiaramente il nostro sito, TuneIn e anche Replyio, una applicazione che io utilizzo, molto molto carina, molto molto friendly nel suo utilizzo. Cominceremo questa puntata insieme, perché abbiamo illustri ospiti dall'altra parte del vetro, con la musica italiana. E quindi Ivano Fossati, la musica che gira intorno.
Incontrarli in aereo, avranno mani, avranno
faccia di chi non fa per niente sul serio, perché l'America così come Roma gli fa paura, è il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione, o fa una musica senza futuro, oh, non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno.
Era il 1983, uscì questo settimo album per Ivano Fossati, Le città di frontiera, era celebre già appena uscito perché la copertina era di Franco Fontana, c'era cioè una specie di ombrellone, una cosa di questo genere. Era un disco veramente ben suonato, ben fatto, con Ivano Fossati, voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte e flauto, Peter Winfield, pianoforte e tastiera, Andy Brown al basso, Peter Van Hook alla batteria, Phil Palmer, chitarra elettrica e chitarra acustica, e Guy Barker al flicorno. E quindi un disco che seguiva l'altro capolavoro che era Panama e dintorni del 1981. E quindi nella versione originale c'erano gli Area al completo, praticamente questa è risuonata, e parliamo di Eugenio Finardi con Extraterrestre. 18:15, tra un po' andiamo con l'intervista al prestigioso ospite all'interno dell'acquario.
Vivevi in un Hawaii, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano.
Extraterrestre, vienimi a pigliare.
pianeta su cui ricominciare.
Anche se io personalmente preferisco quella originale, Extraterrestre, Eugenio Finardi. Che ne pensa Alessandro Carbon di questa versione del maestro Eugenio Finardi?
Beh, molto bella comunque, no?
Quella originale però con gli Area, insomma, era molto più sì, jazz rock.
Assolutamente sì.
Andiamo a vedere. Buonasera Alessandro,
buonasera.
Come stai?
Molto bene, grazie. Molto
ottimo,
bene.
Ottimo. Allora, vogliamo ricordiamo chi sei anche agli ascoltatori sì. Che tante volte magari non conoscono questo allora. Nome, questo cognome, Alessandro Carbon, Carbon. Con K. Carbon. Carbon.
Scusami. Sì, allora, già siamo venuti qui un annetto fa circa per pubblicizzare un nostro spettacolo. Il progetto di cui parlo si chiama Eresia Romana. È un progetto musicale, le canzoni, i testi e musica le scrivo io, le arrangia la band, e sono tutte quante in dialetto romano e parlano, diciamo, di vita, di politica, di religione, essendo eresia, no? Ovviamente, ma sempre in veste abbastanza ironica a volte, abbastanza riflessiva in altre, e cerchiamo di dare un sound, un tipo di musicalità che possa anche ricordare quella che era, che è sempre stata la condizione, diciamo, anche cantautoriale della tradizione della musica italiana. Vorrei presentare tutta la band,
certo,
diciamo, no?
Evidentemente.
Quindi Eresia Romana,
anche se oggi purtroppo non c'è nessuno perché i motivi di sicurezza
esattamente
del però, Covid ti lasciano dall'altra parte del vetro, isolato lì in una cabina del
sì, telefono. Mi sento un po' dentro, veramente un acquario.
È l'acquario, no?
Questo. Vero e proprio acquario. Allora, il progetto Eresia Romana si compone di io, ovviamente, Alessandro Carbon, voce e armonica, e affiancato nella voce dalla meravigliosa Roberta Conti, che ha una meravigliosa voce, oltre ad essere una persona meravigliosa è la stessa, e poi andiamo con tutto il resto del gruppo, Daniele Manciocchi, sax, fisarmonica e tastiere, Roberto Caetani, chitarra, e Maurizio Colazza, batteria, Daniele Rocca, percussioni.
Questa è tutta la band.
Questa è tutta la band, sette elementi. Diciamo che nasciamo nel 2019, per cui siamo freschetti, considerando che c'è stato lockdown e con compagnia bella, per cui insomma di attività musicale ne abbiamo fatta.
Noi siamo entrati in contatto lo scorso anno per sì. La festa che si è fatta
il primo agosto del 2020 a Terramatta.
A Terramatta.
Esattamente. In questo, diciamo, sono qui per pubblicizzare ovviamente due spettacoli che vanno in tandem, uno domenica 12, cioè questa domenica, al Pala Bandinelli di Vellese alle ore 21, e un altro invece domenica 19, quindi la settimana che segue, al Teatro Orione.
Addirittura un doppio appuntamento, un doppio appuntamento
domenicale. un lusso, sì, beh, dopo tanto tempo di giacenza, diciamo, ci siamo dati una botta di vita.
Come avete vissuto questo periodo di lockdown, allora, di assenza di qualsiasi tipo di interazione con gli altri umani, soprattutto figuriamoci per i gruppi, per i musicisti?
Beh, diciamo che ci siamo chiusi in cantina, come si suol dire, abbiamo tirato fuori un lavoro che è diventato e diventerà il nuovo disco. Per cui comunque non siamo stati con le mani in mano, abbiamo suonato, abbiamo arrangiato, abbiamo sperimentato e abbiamo dato vita al prossimo disco dal titolo Dall'Abisso, che dovrebbe uscire nel prossimo autunno. Per cui non abbiamo, diciamo, poltrito.
Ma state già registrando in realtà?
Abbiamo già registrato.
Come l'avete fatto? Dove? Come?
Allora, abbiamo registrato ai Forward Studios di Grottaferrata. Forward Studios. E adesso stiamo il disco è in lavorazione, ovviamente, tra editing, mixing, mastering.
State nella post-produzione.
Esattamente. E quindi aspettiamo di avere il mastering in mano per poter poi stampare, diciamo, fisicamente quelli che saranno i dischi.
Siete contenti del lavoro?
Siamo molto contenti del lavoro, lo stiamo seguendo in maniera abbastanza pedante, perché comunque sia, visto e considerato che tutti i lavori, sempre a causa di quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, si sono ammucchiati come in un imbuto, allora dobbiamo star dietro, altrimenti rischiamo che slitterà oltre l'autunno. Per cui sì, siamo contenti comunque del prodotto che sta uscendo e speriamo, insomma, che sia anche gradito a chi lo ascolterà.
Sicuramente, visto la qualità delle cose che proponete. E allora, dal vostro album,
il primo
disco,
scusa, ho dimenticato il bassista Salvatore Cataldo, porca miseria, vedi, mi mancava una persona.
Si sta ascoltando
Salvatore Cataldo, scusami, il basso Salvatore Cataldo, basso e contrabbasso, l'altra cosa. Sì, e allora, del primo disco, se possibile, magari mi piacerebbe che...
Io ho preparato Eresia Romana, poi dopo ne mandiamo.
Va bene, allora Eresia Romana, che dà il titolo sia al disco sia al progetto. Ok.
Lo vedrai quando l'ultimo sorso del tempo va nel gargarozzo dell'aldilà. Capirai che la prescia era solo stupidità. Scoprirai che le cose importanti non c'hanno età. E saprai finalmente che senso ha la libertà. Siamo stati fatti da Dio che corso riso, ci dice tribolate e andrete in paradiso. E noi che figli siamo da micchi ci credemo, ci banno se st'ipocrita religiosità. La croce, la passione, la sacra sofferenza, per giorno del giudizio divina provvidenza, l'avemo ereditate cor pianto e cor dolore, fidandosi che appresso ci viene l'eternità. Ora Corano e Veda, la Bibbia col Vangelo, so certe che dal cielo qualcuno venne qua a sfrugugliare la terra col gioco della guerra. Noi siamo il risultato di quella verità. Più di una guerra santa c'è stata nella storia, per scegliere quale credo doveva andare la gloria. La morte, la violenza, la santa inquisizione sono state per la Chiesa una priorità. aperti dal perdono e da carità cristiana. I crimini sono tanti contro la vita umana, ma l'uomo l'ha imparato con grande devozione, che in nome dell'amore si può pure ammazzare. Ora Corano e Veda, la Bibbia col Vangelo, so certe che dal cielo qualcuno venne qua a sfrugugliare la terra col gioco della guerra. Noi siamo il risultato di quella verità. La Bibbia col Vangelo, so certe che dal cielo qualcuno venne qua a sfrugugliare la terra col gioco della guerra. Noi siamo il risultato di quella verità.
Mi sembra di sentire un filo di critica verso la Chiesa romana, mi dà questa idea, ma forse veramente sbaglio, vero? Ma Alessandro?
Diciamo Carbon, che al di là della critica c'è anche un piccolo gioco, se vogliamo, no? Nell'inciso, Torah, Corano e Veda, quindi non è, diciamo, prende la religione tout court in maniera abbastanza ampia, no? Torah, Corano e Veda, la Bibbia col Vangelo, so certe che dal cielo qualcuno venne qua a sfrugugliare la terra col gioco della guerra, noi siamo il risultato di quella verità. Insomma, più che una critica alla Chiesa romana, diciamo, potremmo dire al dogmatismo religioso in maniera abbastanza globale, se vogliamo parlare di critica. Prendiamo in esame questo.
E quella c'è, evidentemente. D'altronde, vogliamo ricordare in qualche parola la storia del gruppo, anche se è relativamente recente.
Certo. Allora,
siete su piazza da un paio d'anni, non di più.
Sì, sì, nel marzo 2019 nasciamo, proprio come progetto e come gruppo. E nello stesso anno, nell'estate del 2019, registriamo ed incidiamo questo disco, appunto Eresia Romana, sempre nei Forward Studios di Grottaferrata. E il primo concerto lo teniamo al Teatro Garbatella nel novembre del 2019 e il secondo concerto lo teniamo al Teatro Tognazzi di Velletri il 29 febbraio del 2020, proprio al limitare di quello che poi sarà il lockdown. Dopodiché, sì, insomma,
da lì e poi è successo il disastro.
Da lì in poi, poi ci abbiamo avuto agosto, per fortuna, aperto a Terramatta, e poi abbiamo avuto il 26
dal nostro
settembre,
amico Severi, no?
Esattamente.
Da Paolo.
E poi abbiamo avuto il 26 di settembre uno spettacolo. Abbiamo fatto uno spettacolo al Teatro Lo Spazio, sempre a Roma, a Biasagno,
certo, forse conosciamo bene.
E dopodiché ci siamo messi sotto con il nuovo disco, diciamo, quindi abbiamo lavorato tra le quattro mura domestiche per poter tirare fuori il lavoro che, ripeto, spero uscirà per questo autunno.
Avete fatto quei lavori tutti quanti insieme online?
Ne abbiamo fatto uno con una traccia che è su questo disco, che è intitolata Non ci credo più, e che irride un po' quella che è la politica in genere. Ovviamente noi, stando in Italia, irridiamo quella che è la politica italiana, però in maniera sempre molto generica, senza prendere di punta questo o quell'altro, ma insomma,
tanto voglio dire, comunque
tanto sì.
Non ci sbagliamo,
non voglio entrare nella retorica, però insomma, ecco, è in maniera abbastanza ironica.
Bene, Alessandro, allora ricordiamo gli appuntamenti che
sì,
allora, vuoi promuovere, giustamente.
Gli appuntamenti sono, ripeto, domenica 12 settembre, ore 21, Pala Bandinelli.
Che è domenica prossima.
Che è domenica,
cioè, mercoledì, domenica questa che arriva.
Domani praticamente,
esatto.
È arrivata, se la chiami ti risponde. Pala Bandinelli di Velletri all'aperto.
Quindi in sicurezza, senza nessun problema.
Senza nessun problema, solo che è bene prenotare sul sito velletrieventi.it, perché nell'area riservata al concerto non potranno entrare più di 200 persone per motivi di sicurezza, anche se stiamo all'aperto. Questo mi è stato detto. Mentre
speriamo di riempirle.
Speriamo di riempirle, sì. Speriamo di mandarli in crisi con oltre 200 persone.
Esatto.
E mentre la domenica successiva, quindi il 19, sempre di settembre, andiamo in scena con sempre con Eresia Romana. al Teatro Orione di Roma, via Tortona 7.
A San Giovanni, sì.
A San Giovanni. E ricordo, per chi volesse venire, sempre alle 21, per chi volesse venire, che il Teatro Tortona mette a disposizione un parcheggio gratuito per tutti quanti coloro che vorranno venire ad assistere allo spettacolo, che si trova in via Susa 16, praticamente.
All'angolo. Teatro.
Esattamente.
Molto bene, senti, che pezzo vogliamo mettere, sì, per chiudere questa intervista dal vostro primo disco?
Dal nostro primo disco, io vorrei fare ascoltare la prima traccia, Chissà si me va, che è proprio, diciamo...
non lo so se me piglia, insomma.
Vediamo un po', e vediamo quello che succede.
Ok, se per chiudere vuoi
allora,
fare un saluto.
Sì, saluto ovviamente tutti coloro che ci stanno ascoltando, che sono stati con noi fino a questo momento e che staranno magari anche dopo, no? E, li saluto, li abbraccio e ripeto questa volta dicendo tutti quanti i componenti della band i nomi: Alessandro Carbon, Roberta Conti, Roberto Caetani, Salvatore Cataldo, Daniele Manciocchi, Daniele Rocca e Eresia Romana. E vi aspettiamo numerosi al Palabandinelli a Velletri domenica 12 alle 21 o al Teatro Orione domenica 19 sempre alle 21. Magari venite, così ci ascoltate e ci divertiamo insieme. E vorrei finire, se è possibile, un'ultimissima cosa,
certo,
con una frase che mi è cara soprattutto in questi giorni, proprio perché noi cantiamo. Ma
visto che stai in chiusura, ricordiamo i profili Facebook e i contatti online.
Sì, sì. Allora, Elisa Romana la trovate su YouTube, su cui trovate tutto il primo disco, e poi c'è la pagina Facebook Eresia Romana, ovviamente, e su cui ci sono anche gli eventi che ho pubblicizzato in questo momento. E quindi, detto ciò, chiudo con questa frase del poeta Khalil Gibran: come è nobile chi col cuore triste vuol cantare ugualmente un canto felice tra cuori felici. Grazie e buona
grazie
serata.
Alessandro.
Rido, bevo, mangio, fumo, resto che fa. Vivo tutta la mia vita, va come va. E questo è il senso che io do alla mia libertà. Sì, no, che resti fra noi. Non mi piace chi satteggia re degli dèi. Scendi da quel piedistallo che prima o poi la vita ti schiaffeggia e ti ricorda chi sei. E sì, no, sia quel che sarà. Spesso con me stesso sono senza pietà. Rido, piagno e non mi stanco d'essere qua. Calato nel marasma certo della città. Vita va come va, è questo il senso che io do la mia libertà. E sì, no, non chiedo perché, godo solo l'attimo, il resto non c'è. Lascio che i ricordi amari muoiano là, è questo il senso che io do la mia libertà.
pezzo che io preferisco della produzione degli After Hours, la ballata per la mia piccola iena, quasi una title track di questo disco assolutamente importante, epocale per la produzione di musica italiana. Mio amico Alessandro Carbon mi ha portato la bottiglietta d'acqua e quindi adesso sto facendo lo schifo. Va bene. E quindi musica italiana fino alle 19, poi arriverà Stefano Ronconi con Vini e Oli 2.0. Andiamo sui classiconi da Marlene Kunz, scusate, After Hours a Marlene Kunz, chiaramente la canzone che scrivo per te. Quindi la canzone che scrivo per te di Marlene Kunz per questo pomeriggio insieme. La musica italiana la sta facendo da padrone, grandi le vostre richieste. 347 24 500 20, 88980 443, prefisso 06 per quanto riguarda la possibilità di poter parlare direttamente con me. Vasco Brondi, Le luci della centrale elettrica, invece ci parla del chakra.
Le prove le risvegli la tua vita, una ninna nanna inventata. C'è il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione al mercatino dell'usato. C'è ancora quel piccolo amplificatore, ci sono le corse, i libri di Lowen, esercizi per la respirazione. Dove sarà, dove sarà tutta quella felicità? Se ho visto gridano, gridano il mio nome. Ci sono viaggi da pianificare, da improvvisare. C'è un convento abbandonato sul Lago Maggiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto il chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me davvero non puoi stare. Per l'estate in Tibet c'è la morte di tuo padre, un'esplosione interstellare. C'è il cielo azzurro immenso dopo il temporale. Dopo il temporale ci siamo noi due in una macchina affittata su un'isola vulcanica o in coda sull'Adriatica. Ci sono i free drink, le camminate, l'aria di alta montagna, un improvviso calo di tensione. Ti sogno spesso, nel sogno la città si sta per allagare. Ti do l'ultimo bacio sul portone e mi liberi dal male, e ti libero dal male. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che ogni tanto entri in contatto con il tuo io interiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto senza di me adesso si riesce a stare.
La prima volta che ti ho incontrata ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te ho aperto le braccia. Eravamo diversi come due gocce d'acqua.
Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me davvero non puoi stare. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che ogni tanto entri in contatto con il tuo io interiore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me adesso sì che riesci a stare.
Piedi.
E per quanto riguarda Brigida, il segno di un ritorno di Giulio Pastorello, del nome evocativo del Ventre dell'Orsa. Il brano esce per Dischi Soviet Studio ed è uscito il 3 settembre di questo mese, praticamente pochi giorni fa. È un progetto solista nato dagli inverni del 2014-2015 da Giulio Pastorello, al tempo batterista dei Muleta nei primi due dischi, tuttora chitarrista con Nova sui Prati Notturni. Lo accompagnano chitarre acustiche, elettriche, piccoli suoni catturati nelle stagioni, carillon, loop, synth e riverberi, sogni e fotografie, passeggiate e sporadiche letture. Un disco molto evocativo, molto bello. Lui dice: non dai soli racconti dei libri che leggiamo possiamo trarre un testo. Quando ci corichiamo a letto per dormire, nei momenti più intensi arrivano i sogni, a volte brevi da lasciarci col fiato sospeso, altri vasti ed intensi come il mare. Qualche persona al risveglio ne ricorda i frammenti, altri no, forse per dimenticare la trama. I sogni raccontano per chi sa ascoltare ed osservare. Particolari e visioni arrivano nei sogni di una persona, movimenti e gesti senza suoni né rumori, un incontro di mute parole, la terra sotto i piedi, un tempo coltivato e ora lasciato a sé, ai prati incolti e alle future generazioni. Quindi Brigida, questo bel progetto Nel Ventre dell'Orsa per questo pomeriggio insieme. E quindi una traccia che mi ricordo mandavamo spessissimo nel 2009, una di quelle tracce divertenti e tristi allo stesso momento, un pezzo che ricorda l'atmosfera di Natale, però vista dal punto di osservazione dei grandissimi Zen Circus.
Tipo che se no spro- racconto me lo farà lui, che è il boss del Natale S.P.A.
Sono io.
Ah, ciao bello.
E senti, allora ci si può trovare verso le 5?
Sì, sì, vai, tutto a posto.
E Abdul, senti, io c'ho 20 euro.
E allora niente, o mi dai soldi tutti o niente.
Aspetta, senti, io c'ho un paio di guanti nuovi e c'hanno sempre l'etichetta. No, ma sono belli e poi ti fanno comodo a te con questo freddo, sei africano.
Ma che cazzo vuoi, dammi i soldi, ci vuole 30 euro o meno.
Dai Abdul, per stavolta ti porto 20 e i guanti. Dai, è Natale.
Ma non importa un cazzo a me di Natale, io musulmano.
Ma per favore Abdul. E dai cazzo Abdul, sto male.
E se stai male vai all'ospedale.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
versione particolarmente introversa per Ragazzo di strada. La versione originale erano i Corvi dall'album Ricetta antirughe, in una versione rivisitata nel 2003. In realtà questo era Barabba con questa versione 2021, veramente un pezzo arrangiato direi splendidamente. 1906, l'ultimo disco di Giorgio Canali con Rosso Fuoco, e poi andiamo a chiamare Stefano Ronconi per questa versione telefonica di Vini e Oli 2.0. Dal suo ultimo disco uscito fuori dalla pandemia, 20, questa è Morire Perché, un disco veramente molto bello, tante tracce, particolarmente anche in questo caso ostiche, introverse. Giorgio Canali, Rosso Fuoco.
Morire perché un motivo si trova fra tutte le sante ragioni del mondo, ce n'è sempre una nuova. Morire perché non c'è mai fine al peggio. Morire di sete, morire di sonno, morire di fame, morire di maggio. Morire perché, morire d'amore, che quando poi resusciti ti chiedi chi te l'ha fatto fare, e che ci sono altri mille modi per farsi male. Catene, bastonate, chirurgia sperimentale. Morire com'è, morire come muore il giorno, meravigliosamente, in un tramonto rosso inferno, e tutti intorno luci che si accendono, gatti che scopano, fari che abbaiano, e poi la notte, la notte, la gente si spegne e sogna di morire perché ha paura di respirare, paura del vento, paura del silenzio, paura del tempo che ci vuole per crepare, ha paura di vivere e ha paura di morire, che se muore di noia tanto è uguale, e io potrei morire per te che tanto sono immortale. Ai, ai, ai.
Cantando canciones de mierda y la luna en el cielo.
Rosso Fuoco per il pomeriggio di Radio Città Aperta.it. 19:11 minuti. Stefano Ronconi, a casa o dove stai? A casa, sì.
Sì, sono a casa, esattamente in terrazzo, quindi posso godere del sole che si avvia al tramonto.
Sì, una bella vista, tra l'altro, lo posso garantire, insomma, una certa confidenza. Ho visitato, diciamo, la terrazza di Stefano più volte e quindi posso
te
dire...
lo racconto a te, visto che sei invece nel confortevole studio della radio.
Esatto, che è confortevole, però insomma, sai,
che non, è confortevole, non abbiamo, ma non c'ha la vista.
Non abbiamo vista, esattamente.
Esatto,
vista.
Esatto.
Allora, dici che cosa vedi da là, fai anche un po' ingelosire gli ascoltatori.
Abbiamo, diciamo, una vista che parte da Monteverde, diciamo, nuovo, quindi via Ramazzini, poi c'è tutto l'area ospedaliera, San Camillo, Forlanini, Spallanzani, e poi arriviamo fino a Monteverde Vecchio, si vede tutto il crinale di via Carini, quindi proprio la parte più alta di Monteverde Vecchio.
Assicurare, da casa di Stefano c'è veramente una bella vista. E allora, Stefano, alle 19:12 minuti, Vineolido.0 per questo 8 di settembre 2021, di cosa vogliamo parlare oggi?
E allora, riprendiamo Vineoli 2.0, stagione, le dobbiamo contare, adesso andiamo a contare.
Vai, provo a contarle. Intanto io ricordo i nostri contatti anche per parlare con Stefano, 347 24 50 20, e poi c'è il numero della diretta, in questo momento però non può essere fruibile perché l'ha occupato Stefano e l'abbiamo trovato lì a casa, quindi ricordo.
Allora, in diretta ti dico che c'è anche un bellissimo arcobaleno che sta stagliando in direzione Roma Centro.
Perché è piovuto recentemente?
Guarda, sì, ho visto qualche minuto fa, ho visto delle persone in giro per Roma e è piovuto. Non qui da dove ti parlo, però in giro per Roma è piovuto. E questo arcobaleno direi che ne è la testimonianza più bella. Allora, ti dicevo, questa puntata, diciamo, vuole un po' riannodare le fila del discorso sia con il mondo del vino sia col mondo della gastronomia, della ristorazione, e siccome abbiamo fatto qualche gita in giro per l'Italia, diciamo, possiamo anche un pochino raccontare e testimoniare,
certo,
di un'estate, diciamo, molto complicata dal punto di vista climatico, e quindi grandi preoccupazioni e grande lavoro per i nostri amici vignaioli, che hanno cominciato ormai da quasi un mese la vendemmia. Nelle prime zone si è iniziato a metà agosto e ormai in tante zone d'Italia siamo a lavori in corso.
Certo, perché il caldo è stato particolarmente intenso, ma anche straordinario. Io non so, vedi,
c'è stato caldo con picchi davvero importanti, e soprattutto nella fascia adriatica dell'Italia c'è stata una siccità che praticamente dalla primavera fino a tutta l'estate. Considera che ma un po' tutta la fascia adriatica ha subito questo destino. In tante zone si sono visti costretti gli agricoltori vignaioli a ricorrere all'irrigazione di soccorso, cioè quell'irrigazione che viene autorizzata e consentita solo nelle annate eccezionali. Ovviamente anche l'irrigazione di soccorso è dorsa a cui si può fare ricorso se uno l'ha prevista, se uno ha l'acqua disponibile, insomma,
se ha la struttura di poter, comunque penso che abbia anche un suo costo, no? Organizzare
diciamo le zone meridionali penso in particolare a tante zone della Sicilia e della Puglia, lo prevedono l'impianto di irrigazione al momento della costruzione dell'impianto, quindi del vigneto. In altre zone ovviamente dove non è previsto, dove tradizionalmente non c'è bisogno di fare irrigazione, ovviamente si interviene in emergenza, magari allagando un vigneto, magari sfruttando la pendenza, perché è chiaro che non si può nemmeno immaginare di costruire in pochi giorni un impianto di irrigazione tradizionale. E insomma, comunque è stata sicuramente un'estate molto molto complicata, e per fortuna negli ultimi anni queste condizioni non sono più diventate una eccezione, ma abbiamo avute tante annate negli ultimi 20 anni, diciamo, calde e siccitose, per cui sicuramente
Quali sono i vini che meglio risentono delle estati lunghe, calde e siccitose?
Ti direi nessuno.
Troppo, dice.
Ti direi nessuno, in realtà, come accennavo, l'esperienza che gli agricoltori vignaiuoli si stanno obbligatoriamente facendo in questi anni caldi ha fatto anche a gestire queste annate, quindi con pratiche agronomiche adatte, cercando di mantenere una quantità di foglie che possa riparare, inerbire l'interfilare, quindi cercando anche di mantenere l'umidità. Insomma, ci sono molte pratiche che possono mitigare queste condizioni estreme, e quindi devo dire che all'assaggio poi dei vini si trovano delle sorprese. Insomma, si è passato dai primi anni in cui le annate calde erano, percepite nettamente nel bicchiere, a situazioni invece in cui i vignaioli ovviamente e bravamente si sono fatti esperti, anche in queste condizioni riescono a tirar fuori vini buoni se non ottimi, ecco. Sicuramente, non c'è nessun vignaiolo che si augura annate così, temperature così estreme, che possono mettere a rischio addirittura la maturazione, perché si pensa che il caldo sia solo un problema di appassimento, di asciugatura, di sovramaturazione.
Beh, viene in mente quello, certo, l'appassimento.
Esatto, invece spesso l'estremo caldo nella fase poi cruciale della maturazione blocca proprio lo sviluppo vegetativo.
Certo, è come se la pianta entrasse in stand-by, in protezione.
Esattamente, succede proprio il meccanismo, è proprio questo, la pianta va a un certo punto dovendo decidere se, come raccontava bene Francesco Paolo Valentini qualche anno fa, dovendo decidere fra la propria sopravvivenza e quella dei frutti, dei propri figli, ovviamente decide per la prima.
Certo.
E quindi è proprio come hai detto te, va in protezione, quindi blocca i processi vegetativi, e quindi questo può addirittura creare un problema di segno opposto. Comunque, che l'annata è stata complicata, stanno tutti lavorando, speriamo con grande costrutto, aspettiamo ovviamente di assaggiare i vini anche di quest'annata. Che dalla prossima puntata magari portiamo qualche testimonianza, per noi fra settembre e ottobre cominciamo a portare qualche testimonianza di produttori che sono o in corso d'opera o che magari hanno finito, così li troviamo tranquilli nella fase cruciale della vendemmia. E io ti direi che dopo la pausa musicale possiamo raccontare un po' invece com'è stata l'estate della ristorazione.
Ottimo, perfetto. Partiamo ovviamente da Pantelleria.
Partiamo un po' dalla situazione generale, con aggiornamenti veramente dell'ultima ora.
Benissimo.
Sì. è piovuto, eh?
Pomeriggio, anzi ormai la sera di RadioCittàAperta.it, non smorzà bassa, continua con la buona musica, ma soprattutto continua con Vini e Oli 2.0 con Stefano Ronconi, che sta lì bello tranquillo e sta sorseggiando qualcosa. Stefano, in questo momento?
No. Mi mantengo per garantire professionalità e chiacchiera sciolta, diciamo. Via.
Benissimo. E quindi andiamo al punto di vista della, come dire, osservazioni e consigli per quanto riguarda la ristorazione italiana, partendo da Pantelleria, le tue esperienze per quest'estate 2021. Vai.
In realtà, diciamo, ti racconto volentieri a qualche tappa che a parte Pantelleria, diciamo, poi mi ha visto passare per la Campania, la Sicilia, anche con qualche tappa stellata, ma non solo, in piccole osterie segnalate da Slow Food o in ristoranti, diciamo, in spiagge o in località marine, diciamo, famose e frequentate. Questo per dire che magari con un paio di citazioni che faccio volentieri, perché le esperienze sono state davvero belle, interessanti e anche raccomandabili, però volevo un pochino tratteggiare, come dicevo, un pochino l'estate della ristorazione, no? Dopo tanti mesi di difficoltà, forse l'estate 2021 ha un po' segnato un pochino la rinascita, che speriamo non si arresti poi. Prima di questo, però, visto che me l'hai chiesto, suggerito, faccio volentieri una citazione, anzi due citazioni, per diciamo i due ristoranti che in Campania hanno visto l'inizio e la fine poi delle mie vacanze agostane.
Sì.
Quindi all'inizio ci siamo fermati per un pranzo in uno, devo dire, dei ristoranti con la collocazione, direbbero quelli, la location più suggestiva, più spettacolare, almeno fra quelli che io conosco, e che è la Torre del Saracino di Gennaro Esposito. Vico Equense, quindi siamo sul Golfo di Napoli, tu immagina questa torre saracena, appunto, da cui il nome del ristorante, che sta in spiaggia praticamente e ai cui piedi e dalle cui vetrate c'è una vista su tutto il Golfo di Napoli. Quindi siamo a Vico Equense, all'inizio della costiera sorrentina.
Una meraviglia, possiamo dire.
Quindi c'è proprio tutto schierato il Golfo di Napoli, sullo sfondo, sulla destra il Vesuvio, di fronte le isole più lontane, quindi Procida, la Ischia non si vede, e Procida, Nisida, e sul fianco sinistro si vedono molto più vicine Capri. Ecco, questo è un
spettacolare,
po'
spettacolare,
diciamo, il contesto in cui si pranza. C'è una piccola terrazzetta con due lati vetrati, e in cui per fortuna avevano posto anche il nostro tavolo, in cui abbiamo potuto, devo dire, fare un bellissimo pranzo in un contesto meraviglioso, ma anche con piatti davvero davvero centrati, una cucina, diciamo, di territorio nel senso della materia, e di grande ispirazione.
Dici un paio di cose che ti ricordi che ti sono piaciute particolarmente.
Guarda, i due piatti che per cui, diciamo, è valso la pena la trasferta, diciamo, sono un piatto che volevo mangiare io e un piatto che invece ho trovato come sorpresa, perché lo chef ha pensato bene di farci un piccolo regalo, un'anteprima. Il primo piatto è la minestra mischiata di pesce e crostacei. È una,
Madonna, che meraviglia,
appunto, una minestra di pasta mista, quindi tutti i formati tradizionalmente non campani sono tutti presenti, e c'è una riduzione di pesce, quindi il pesce è soltanto in questo brodo concentratissimo e saporitissimo.
Ah, perfetto,
e poi
quindi
è completato
il pezzettone del pesce, in realtà
non c'è il pezzettone del pesce, ma c'è il sapore, però
buonissimo, certo,
quindi c'è questo sapore, e poi è completato dai crostacei, quindi gamberi, mazzancolle, scampi, a chiudere, diciamo, la. E l'altro piatto, che è ancora forse più, come dire, tipico della filosofia dello chef, è questo pomodoro questo risotto al pomodoro costoluto della costiera, con calamaretti tutti ripieni di provola affumicata. Quindi c'è un pomodoro, un risotto rosso di questo pomodoro saporito e acido della costiera, che è completato poi sia del limone candito, sia che da questi calamaretti minuscoli, che sono praticamente grandi poco più di un'unghia, ripieni di questa provola affumicata fondente, che va a completare e a chiudere il piatto.
Solo a dirlo fai venire l'acquolina.
Fa venire voglia.
Sì, fa venire voglia, sì. assolutamente. Il tutto come l'hai accompagnato, come l'hai annaffiato queste meraviglie di piatti?
Guarda, la carta della Torre del Saracino è davvero una carta molto ampia, molto anche con annate. Io, come spesso faccio, ho scelto una bottiglia del territorio, certo. E quindi ho preso un greco di tufo dell'azienda Pietra Cupa, Sabino Loffredo, 2010 mi pare, ma forse sbaglio l'annata.
Com'era? Comunque, strutturato
con
bene?
Con qualche anno, diciamo, qualche anno di maturazione, l'abbiamo portata a tutto pasto e devo dire che si è difesa assai bene. Dopo il benvenuto calice di bollicine che carinamente
offerto dalla casa,
esatto. Abbiamo chiuso poi il soggiorno, che si è svolto per larga parte in Sicilia, tornando in provincia di Avellino, cioè uno dei miei posti del cuore, dei miei ristoranti del cuore, soprattutto in termini di accoglienza e ospitalità, che è l'Oasis Antichi Sapori di Valle Saccarda. Quindi siamo in provincia di Avellino, però a pochissimi minuti da un'uscita della Napoli-Bari, quindi sulla autostrada che va verso la Puglia.
Quindi comodissimo,
si esce dall'autostrada e in pochissimi minuti si è al ristorante. Questo è molto comodo, soprattutto se uno è in transito.
Certo, calcola un attimo i tempi della partenza, giusto, no?
E quindi ristorante che, e così introduciamo il tema a chiudere poi l'analisi sulla ristorazione, che il 16 agosto, era un lunedì lavorativo ovviamente, a pranzo era sostanzialmente pieno.
Accidenti, ottimo risultato.
E il ristorante, considera, non è un ristorante con pochi coperti, perché fra le due sale e l'esterno, diciamo che dovrebbe avere circa 70 coperti, forse anche qualcosa in più.
Però c'è una voglia di andare in giro, andarsi a divertire.
Bravo.
Bere, mangiare, esatto. D'altronde voglio dire.
Esatto. No, io, sai, dopo, tu sai bene che in Italia il 15 agosto è giorno di grandi mangiate.
Sì, è difficilissimo trovare posti, tra l'altro.
Sì, però il 16 agosto io tutto mi sarei aspettato, meno che trovare un ristorante, oltretutto abbastanza, insomma, come dire
impegnativo dal punto di vista economico,
nemmeno tanto, ti dirò poi anche questo aspetto, praticamente pieno. Quindi diciamo, questo è stato forse il sintomo di una situazione che ha coinvolto davvero tutta la ristorazione da nord a sud, e io ne ho avute molte prove, diciamo, nel corso del mio giro vagare, perché per esempio in un altro ristorante stellato siciliano, sempre un giorno in mezzo alla settimana a pranzo, ho trovato il sold out, quindi non sono riuscito a prenotare praticamente, pur muovendomi con la prenotazione più di una settimana in anticipo.
Accidenti.
Sì. Questo diciamo, è stata un'impressione che io ho ricavato, come dicevo, dai miei giri, da andare in giro, da vedere anche il flusso di persone, e sappiamo che quest'anno l'Italia ovviamente è stata presa d'assalto, perché gli italiani per larga parte sono rimasti in Italia. Ovviamente la ristorazione ne ha goduto, come tutta la struttura turistica, E proprio ieri c'era la conferma da parte di un'associazione di categoria che diceva che proprio la logica del Green Pass ha premiato, diciamo, la ristorazione. Quindi certo, proprio la sicurezza da parte dei clienti.
Esatto,
di poter andare in ambienti dove c'è un controllo sugli accessi e quindi, diciamo, sicuramente con un beneficio per la sicurezza sia di chi lavora, perché poi noi ci scordiamo anche questo aspetto, no?
Certo,
sia di chi lavora,
certo, chi sta in sala, chi sta in cucina.
Chi sta in sala ovviamente ci sta tutti i giorni con tutte le persone che entrano, quindi poter lavorare, diciamo, avendo la garanzia che tutti quelli che stanno dentro almeno sono col Green Pass, questo ha sicuramente aiutato molto l'affluenza e la frequentazione, appunto, dei ristoranti.
Siamo perfettamente d'accordo, dovrebbe essere esteso questo secondo noi a 360 gradi in tutti gli ambienti, sia ludici che lavorativi, questo è un po' il pensiero.
Sì, diciamo che dovrebbe essere esteso in tutti gli ambienti in cui chi va non può scegliere di non andare. Il primo posto che mi viene in mente ovviamente è l'ospedale. È chiaro che chi va in ospedale non decide di andare e quindi tendenzialmente dovrebbe trovare tutti gli operatori che vengono a contatto con lui, diciamo, vaccinati e comunque, insomma, garantire il più possibile la salute, appunto, di chi non sceglie. Così come possono essere i luoghi di lavoro, perché anche lì, quando si tornerà e chi è già tornato, ovviamente, per esempio la scuola, pure lì è complicato poter garantire la sicurezza agli altri se c'è qualcuno che ovviamente lo è un po' meno, ecco, sicuro, intendo.
Ovviamente, siamo d'accordo tutto quanto. A chiudere, però, Stefano?
Per chiudere direi che diamo appuntamento sicuramente con qualche ospite con le mani ancora in vigna.
Già,
speriamo.
Adesso comincia il periodo bello che noi li prendiamo con...
Cerchiamo di prenderli.
Con tutto il materiale che bolle dentro ai recipienti.
Esatto, cerchiamo di prenderli. Però quest'anno sicuramente proveremo a portare anche giovani osti, pizzaioli.
Sì, assolutamente.
Insomma, ci abbiamo per esempio una bellissima novità, almeno dal mio punto di vista, in provincia di Viterbo.
Sì.
Il paese è vitorchiano, ne parliamo una delle prossime puntate.
Benissimo, Stefano, ricordati che qui sei sempre il benvenuto, anche, diciamo così, incontrandoci in verticale, come si diceva una volta, in presenza adesso si dice.
Ci proveremo sicuramente, perché come sai poi stare nello studio dà tutto un altro sapore.
Certo, evidente. Stefano, grazie, ricordo
bene
il tuo profilo Facebook, Stefano
Ronconi. Vineoli 2.0 saluta, ringrazia e alla prossima puntata.
Grazie Stefano.
Ciao.
per quanto riguarda Human League alle 19.44. Ci ho detto, abbiamo il cambio della guardia, il tempo di sanificare lo studio, per cui Riccardo Mameli vi ringrazia, vi saluta, vi lascio con il mio omonimo Riccardo Maggini, Melting Pot, fino alle ore 21.30. state qui, fate i bravi, fate le brave, e mi raccomando, portate sempre con voi questa meravigliosa radio cittaaperta.it. E ricordo domani l'appuntamento alle 8 del mattino con il caffè espresso. I lost you in the summer before the lake got cold. You found another lover before the leaves turned gold. The days are getting darker, the wind begins to blow. I lost angels in the snow when the sun sets and the night. I love. When the sun sets and the night